Benvenute e benvenuti alla dodicesima puntata della sesta stagione di March Madness, nonché puntata numero 200 della sua storia. Un traguardo incredibile, non siamo ancora longevi come Coach K, ma siamo dei promettenti Chris Bird? Forse no, Chris Bird dopo stanotte è meglio di no, vero Raffaele Fante?
Ma siamo bellissimi e basta, lasciamo perdere i paragoni con gli americani.
Mi piace. Ciao.
Ciao, come stai?
Benino, te tutto a posto?
C'è la nebbia qui,
e lì? C'è la nebbia? No, qua no, qua c'è il bel sole a Roma, anche se fa freddo.
Lo sapevo... pareva?
Ci pareva perché il Follis non c'è, quindi...
Il Follis a sciare, è riuscito a rubare anche uno ski pass, io non so come faccio, è bravissimo, un genio.
Con la sua faccia e la sua voce persuasiva, ma noi siamo qui per parlare di due imbattute che cadono questa notte. La più clamorosa è Maryland, ma la partita più clamorosa è quella di Texas, che era sopra di 10 a 8 minuti dalla fine, sopra di 5 a 44 secondi dalla fine. Poi uno stupidissimo fallo di Rice, un 0 su 2 di Terry Hunter, danno la seconda chance ad Illinois, che all'overtime trova Terrence Shannon, che era stato silenzioso fino a quel momento, mette 10 punti nel supplementare e vincono, trovano la seconda vittoria contro una top 10 dell'anno dopo quella di inizio stagione proprio contro Baylor. Fante, com'è questo Illinois e com'è questa Texas che esce dal Texas e perde per la prima volta?
Bella partita comunque, è stata una gran bella partita, bella serata al Madison Square Garden. Il torneo dedicato a Jim Valvano ha regalato due partite interessanti, soprattutto questa. C'erano una dozzina di squadre imbattute, due hanno pensato bene di perdere stanotte, una di queste è Texas, che in realtà è stata probabilmente la squadra migliore finora, la squadra più solida, con tutte le cose al posto giusto, e per carità, ci sta a perdere una partita supplementare contro Illinois, con finalmente il nostro mito, uno dei nostri miti, uno dei giocatori preferiti di basketball NCAA, cioè Matthew Mayer, che ha fatto soprattutto nel primo tempo una gran partita, ma insomma ha fatto comunque è stato comunque fondamentale. E sì, è composto soprattutto questo Jaden Epps alla fine, che è un freshman, che ha fatto gli ultimi 5 punti di una partita che appunto di noi sembrava aver perso, invece lui l'ha portata alla supplementare, dove poi Terrence Shannon, che invece ha fatto piuttosto lo schifo durante tutta la partita, ha messo 12 dei suoi 16 punti. Ma ripeto, è stata una partita comunque divertente tra due gran belle squadre. Texas ha perso la sua prima partita, ma come vediamo è una delle poche big ad averne persa solo una, ce ne sono altre che di sconfitte ne hanno collezionate parecchie, per essere, siamo solo all'inizio di dicembre, insomma, vedere com'è, non so, North Carolina che ne ha perse 4, Gonzaga che ne ha perse 3, per non dire di Villanova che ne ha perse 5. Ecco, Texas è arrivata fin qui con un percorso netto e ha perso una partita che aveva sostanzialmente vinto. Ripeto, divertente, bella partita, e come sempre, insomma, l'imprevedibilità del basket e in particolar modo del college basket.
Ti chiedo due cose sui Longhorns. Una è il meraviglioso tiro finale dei regolamentari di Marcus Carr, che non è che ha tirato un piccione, si è andato ad intasare nell'area per poi fare uno strano gioco di gambe, e mi chiedo, in caso di finali tirati, è Marcus Carr l'uomo a cui dare la palla? E la seconda, la tua su Dillon Mitchell, che è il freshman di Texas, che io non ho ancora capito che giocatore è a pieno, perché scompare, fa cose, poi fa schiacciate, stoppa, poi riscompare, e non lo so, un po' così, fumoso.
Allora, dunque, Chris Bird è riuscito a mettere insieme una squadra che ha molto più senso ed è molto più quadrata rispetto all'anno scorso, grazie soprattutto a Tyrese Hunter, che è stato il freshman della Big 12, il miglior freshman della Big 12 l'anno scorso, ed Iowa State si è spostato a Texas. Togliendo la palla in mano a Marcus Carr, con la palla in mano appunto a Tyrese Hunter, le cose funzionano molto meglio. Dopodiché Marcus Carr, che è super senior, eccetera, eccetera, è quello che si piglia i tiri finali. Beh, sbagliato, perché comunque è un casino di natura. Sarebbe molto meglio darla a Timmy Allen. Ma in ogni caso ha sicuramente, insomma, ripeto, fatto finora una, ha messo insieme una squadra molto più solida e quadrata rispetto all'anno scorso. Con questo freshman, che non è il solito freshman iperlungagnone alla Mo Bamba, insomma, di quelli che Texas recluta, è un pochino più basso, un pochino meno centro, decisamente meno centro, ed è un pochino, no, è altrettanto pollo, un po', se vogliamo, rispetto, così come i suoi predecessori, e vabbè, però insomma anche lui, stando il suo contributo, sicuramente non è, come dire, il suo impatto non si vede ancora così tanto, ma ci sta, insomma, ripeto, ripeto, la squadra che a me è piaciuta di più, è la più forte, secondo me, finora, e lui comunque è il lungo titolare, quindi il suo lo dà e si fa sentire. Dopodiché rimane una squadra, come tutte, insomma, ha dei punti deboli, dei momenti di casino, delle incertezze, e vediamo, insomma, ripeto, una sconfitta supplementare con Illinois, che pure è una bella squadra. A me piace Illinois, sta facendo un bel lavoro a Underwood, quindi per carità, ci sta tutta, insomma.
Continua la tumultuosa storia d'amore tra il Fante e Texas, vediamo se quest'anno avrà un lieto fine, non come lo scorso. Qualche cosa qua e là, sorriso amarissimo per Chris Bird in conferenza stampa quando ha dovuto rispondere alla domanda su Terrence Shannon. Shannon, ex Texas Tech, giocatore lanciato proprio da Bird al suo ultimo, durante la sua ultima stagione a Lubbock, e ha sorriso dicendo che è quel tipo di giocatore lì, l'aveva reclutato per quello, aveva anche provato a portarlo a Texas, ma poi Shannon è rimasto lo scorso anno a Texas Tech prima di cambiare casacca, e niente, il lavoro e il potenziale espresso da Shannon gli si è ritorto contro quando anni dopo si sono incontrati con maglie diverse. E sì, su Illinois molto interessanti questa ondata di freshman che Underwood fa giocare molto. Epps, come hai detto bene te, ha praticamente vinto la partita insieme a Shannon, ma c'è anche molto interessante Ty Rogers, che è entrato, ha giocato qualche minuto nel secondo tempo, e Sincere Harris, che è questa dinamo, questo difensore da tratti pazzesco, sia sulla palla, ha anche tirato una stoppata tonante nel secondo tempo, e Illinois è molto molto carina, molto molto...
Molte, sì, in realtà ci sarebbe anche Cielo Clark, cioè Sky Clark,
vero, vero,
che invece fa, ecco, lui sì, è il classico prototipo del freshman casinaro, che ne fa una giusta e due palloni finiscono al bibitaro in tribuna. Però c'è anche lui, un altro, in teoria sarebbe il miglior freshman che ha preso.
Vero.
Diciamo, quello da cui spuntano fuori ogni tanto cose molto belle, ma anche cose molto brutte.
Un rapido commento sui capelli di Matt Meyer, più sensato senza il mallet.
Sì, ci dispiace questo.
Sembra una persona normale, prima invece sì, spiccava.
Ci divertiva di più.
Ci divertiva di più. Piccolo intermezzo sull'imbattuta, ci allontaniamo dal Madison Square Garden per parlare un attimo di Maryland, che aveva battuto pochi giorni fa proprio Illinois nell'opener della Big Ten, confermando la sua imbattibilità e confermando l'ottimo attacco che avevamo visto fin qui, ottimo attacco che non si è visto stanotte a Madison contro Wisconsin, perché Kevin Willard, il coach, ha scoperto cosa significa allenare in Big Ten. Può essere la sorpresa dell'anno, può essere imbattuta e venire anche da una vittoria convincente contro un altro team del ranking, ma poi a Wisconsin c'è Greg Gard che indossa il gilet rosso, ci sono quattro bianchi che non tirano neanche 50 kg al bilanciere, e perdi perché Wisconsin gioca la sua solita pallacanestro che vediamo da anni, tanta tanta difesa, attacco intelligente fatto di tagli, letture con questo frontcourt formato da Crowell e da Wall, che davvero riesce a fare un po' di tutto. C'è quel freshman che piace tantissimo a Manuel Follis, Connor Essigan, che ha messo due bombe consecutive nel finale del secondo tempo per lanciare la corsa dei Badgers, e soprattutto puoi anche dire col 40% da 3, come fatto da Maryland, ma se sbagli una quantità di layup e di triple aperte, perché Maryland ha tirato quasi 30 triple, ma quasi tutte aperte perché Wisconsin l'ha sfidata molto al tiro, ne ha sbagliate altrettante e quindi prima sconfitta per Maryland, sono rimaste 10 sole imbattute, la Houston è una di queste ed è in testa al ranking, poi ci sono Virginia, Purdue, UConn, sto andando a memoria, spero che mi assista, Mississippi State, cioè Missouri, che sabato avrà un grande scontro contro Kansas, poi altre squadre in giro come Utah
In
State,
giro.
In giro per la Division
Volevo
1. Sono
aggiungere
rimaste
una
solo
cosa
10.
sulla
Vadi.
sull'opener appunto della Big Ten di questa notte con Maryland, che appunto ha perso. Ecco, la Big Ten, se volete una conference da seguire quest'anno, la Big Ten è decisamente quella più divertente anche. Ha tutta una serie di squadre. Abbiamo parlato di Illinois prima, adesso appunto Maryland, Wisconsin, Purdue, ma anche Michigan State, Indiana, sono tante squadre veramente a mani basse, la conference più combattuta, anche perché appunto ci sono squadre come Maryland che per esempio all'inizio stagione erano date nei bassi fondi, così nei vari ranking, i pre-season ranking, era data al decimo posto e invece è al tredicesimo, ma del ranking nazionale. Quindi insomma ci sono. E poi va a perdere con Wisconsin, quindi ci sono davvero tante squadre molto, molto, molto forti, molto solide. Purdue è sicuramente forse la sorpresa più grande a questi livelli. Comunque, insomma, una squadra iper solida e appunto una delle imbattute. E quindi, decisamente, la Big Ten è una conference da seguire.
Ne cito altri due della Big Ten che hanno fatto il grande scalpo questa settimana. Rutgers che ha battuto Indiana, ma anche abbastanza in maniera solida, più 15 tenendo gli Hoosiers sotto i 50 punti, con la decima vittoria contro una squadra del ranking di Rutgers negli ultimi 3 anni, praticamente nessuno come loro in questo periodo di tempo. E c'è stato anche un rigurgito di Nebraska che sembrava praticamente essere, anzi è da anni, uno dei peggiori programmi della Big Ten, sicuramente quello che regna più spesso nei bassi fondi. Invece si è rialzata con una vittoria nel derby contro Creighton. Creighton alla terza sconfitta consecutiva e quindi precipitata nel ranking fino al numero 21, e quindi anche Nebraska e Rutgers sono altre due squadre che possono creare non poco scompiglio all'interno di una Big Ten che non si, cioè, in sede di preview non davamo tra le migliori conference perché non vedevamo grandissime contender al titolo, e invece, come al solito, ci regala tanto equilibrio e tante belle partite.
Sì, ci
Sempre
regala probabilmente anche il miglior giocatore in assoluto adesso
vero.
dell'NCAA, che è Zach Edey, che è il centrone di Purdue. Sta viaggiando ormai a 23-13. Nell'ultima partita ha preso 22 rimbalzi contro Minnesota, che ne ha presi 21 tutta la squadra, quindi ne ha presi 22 da solo, oltre a 30 passapunti. Giocatore dominante, unico visto che i suoi 2 metri e 26, facciamo, sono
Ma sì.
unici per l'appunto. Non è più un palo della luce, un giocatore che ha ovviamente una questione di mobilità da risolvere ancora, nel senso che i piedi li muove non benissimo, ma li muove, le mani sono buone. Adesso veramente sta mostrando una solidità, una continuità impressionante. E, insomma, Purdue è arrivata fin là in alto, soprattutto grazie a lui, e al momento non c'è nessuno in grado di fermarlo. Appunto, Purdue è imbattuta con 8-0 e lui è il giocatore più forte del NCAA adesso.
In Big Ten gioca anche Iowa, e con questo noi torniamo al Madison Square Garden.
Torniamo, bravissimo, Paolino.
Esatto, ti piace per la
Che
seconda?
presentatore che sei, mamma mia.
Ormai alla 200ª puntata avrò
Certo.
imparato qualcosa. Iowa Duke è stata la seconda partita del Jimmy V Classic, vinta da Duke, vinta in maniera anche abbastanza convincente dopo un primo tempo combattuto. Nel secondo, Jeremy Roach ha portato un po' i suoi fuori dalla lotta con un paio di giocate. Primi segnali anche da parte di Derrick Whitehead, che entra ancora dalla panchina. Prima o poi Shire dovrà mettere mano alla rotazione nel momento in cui Lively e Whitehead saranno magari al meglio dal punto di vista fisico. Lively convince di meno, Whitehead ha iniziato a mandare qualche segnale. Buona la difesa dei Blue Devils contro la stella di Iowa, ovvero Chris Murray, abbastanza bloccato
Eh beh,
per tutta
parecchio
la
bloccato.
partita. Fante, che partita è stata? Ti sei divertito anche qua, però un po' meno di Texas.
Meno, meno. Comunque, bellissimo segnale per Shire. Ha visto una squadra solida alla quale appunto mancano in realtà le sue due stelle, perché ricordiamoci che Derek Lively e Derek Whitehead sono uno e due della classe del 2022 di reclutamento. Non esattamente due freshman qualsiasi. E Derek Lively finora a medie di 4 punti e 3 rimbalzi, non esattamente quello che ti aspetti dal numero 1 della tua classe, della classe di reclutamento. Quindi entrambi, come dicevi tu, hanno avuto problemi fisici, soprattutto Derrick Whitehead, però sicuramente, soprattutto per il caso di Lively, che ne ha avuti meno, al momento, come abbiamo già detto anche in un'altra puntata, insomma, un po' deludente. Certo, vista la solidità di questa sera, di ieri sera, Shire li può aspettare perché sono comunque due pedine in più in una squadra che funziona grazie a Jeremy Roach, che è l'unico giocatore di esperienza che ha, grazie anche a Kyle Filipowski, che non ha giocato granché bene contro Iowa, ma comunque è un bel freshman lungagnone solido, ha tirato male stanotte, ma comunque insomma il suo contributo lo dà sempre, e quindi buon per Shire, che appunto può aspettare i suoi due migliori freshman che ancora non si sono inseriti davvero in una squadra che comunque già dà buoni segnali. La partita è stata comunque comandata, come dicevi tu, ottimi segnali, soprattutto in difesa. Chris Murray, che è il fratello gemello di Keegan Murray, è sostanzialmente identico in tutto e per tutto, sta facendo una gran bella stagione, 9 punti stasera, stanotte, anzi 8 punti, tirando 3 su 9. Ha avuto veramente tante attenzioni da una difesa che ha funzionato molto bene, e Duke ha sostanzialmente condotto dall'inizio alla fine senza mai tremare affatto in una partita che invece poteva essere assolutamente pericolosa.
Esatto, e Duke vince anche uno scontro che comunque peserà anche agli occhi del comitato poi in vista di marzo. Non è che aveva conquistato tantissime vittorie di peso, aveva spesso faticato sia contro Oregon State che Xavier al Phil Knight. Nell'ultima settimana la vittoria contro Boston College nell'opener dell'ACC, ma soprattutto queste due vittorie contro squadre della Big Ten come Ohio State e Iowa, che sono non solo, diciamo, parte della parte alta della conference, ma comunque in quasi tutte sono passate entrambe per la Top 25 e per Kempom. Sono squadre di altissimo livello. All'interno della top 20 sono dei bei segnali per una giovane Duke che sta trovando anche qualche cosa da Tyrese Proctor. Niente ancora di incredibilmente allucinante, però sembra quantomeno acclimatarsi ai ritmi della Division 1, cosa che ad inizio stagione non sembrava possibile, almeno in così breve tempo.
Sì, ma ripeto, poi l'attacco appunto a questi ragazzi giovani che ancora non danno il loro contributo, ma l'NCAA c'è poco da fare, la difesa è piuttosto fondamentale, e non a caso vediamo in cima al ranking la miglior difesa della nazione, cioè Houston, che ne concede 48 a partita, ma non solo, un'altra squadra per esempio che difende benissimo è Mississippi State, che invece è la seconda, e anche contro di lei non si arriva a 50, e al numero 3 della nazione c'è Virginia, che da sempre è una squadra difensiva, anche se quest'anno in realtà funziona molto bene l'attacco. Insomma, se ti funziona la difesa è abbastanza più facile che tu vada a vincere una partita in NCAA, dove ovviamente non ci sono attacchi stellari e superstar che ti risolvono da sole la partita. E quindi aver appunto per Shire, così come appunto per le squadre che ho appena citato, che si basano proprio completamente sulla difesa, ecco, Shire invece ha anche un attacco potenzialmente molto forte, quindi se effettivamente questi ragazzi iniziano a funzionare, è sicuramente una squadra che può arrivare molto lontano anche a marzo.
Un'altra spruzzata di fattarelli simpatici e notizie importanti. Partiamo dalle notizie importanti. Tutti i freshman che aspettavamo hanno esordito, perché anche Nick Smith, la guardia di Arkansas, ha trovato i primi minuti della stagione e anche le prime belle prestazioni sia sabato contro San Jose State. Ha messo in luce il suo talento, i suoi primi colpi offensivi, molto bene il tiro da tre, ed è un giocatore davvero veloce a prendere decisioni. E stanotte Arkansas se l'è vista un pochino brutta contro UNC Greensboro, ma sempre Smith è stato il giocatore che l'ha tirata fuori da questa difficoltà, soprattutto grazie alla sua capacità di attaccare il ferro, stavolta meno preciso dal tiro da tre punti, ma è stato fantastico a usare tutta la sua velocità e tutta la sua lunghezza per attaccare il ferro, racimolare falli, e ha chiuso praticamente con 22 punti, ma la metà di questi sono arrivati dalla lunetta. Lui è tornato, Whitehead e Lively sono tornati, quindi ci sono praticamente tutti.
Cam Whitmore anche.
Cam Whitmore è tornato, diciamo Villanova tende a farsi dimenticare.
Ecco sì, se guardiamo la classifica invece della Big East, troviamo in fondo quella la quale nessuno pensava di trovare, invece Villanova è veramente in grossa difficoltà, è comparso per la prima volta Cam Whitmore, che è sicuramente un giocatore che può dare un po' di attacco a questo povero Cristo di Cam Neptune, che al suo primo anno sta incontrando lui sì tante difficoltà e appunto anche tante sconfitte, e lui è uno dei talenti di quest'anno, quindi siamo molto contenti che ci sia. E, sì, sui freshman in effetti adesso appunto vediamo Smith, effettivamente il suo impatto è il più atteso, ma ci sono state anche lì insomma un po' di sorprese, come abbiamo detto quelli di Duke non hanno finora fatto impazzire. Io tra tutti per ora mi prendo Brandon Miller di Alabama, è quello che mi è sembrato il più pronto, il più forte, anche uno dei più belli da vedere, ha questo tiro molto composto e molto efficace anche, ed è ecco lui un giocatore che vi consiglio di guardare, perché facilmente insomma arriverà in alto nei prossimi draft, nei prossimi mock draft.
Decisamente,
alto, insomma, ancora
sì,
più in alto.
Ancora più in alto, sì, uno dei migliori prospetti, decisamente con lui anche che Keyonte George, che contro Gonzaga ha fatto un buonissimo primo tempo, salvo poi un po' lasciarsi andare nel secondo e dare più spazio ai suoi compagni di backcourt. Altri fattarelli simpatici, sono andato a recuperare le altre imbattute, me ne ero perse solamente due perché avevamo citato Houston, UConn, Purdue, eccetera. Le ultime due che sono rimaste, che non avevo citato, sono UNLV e New Mexico, entrambe della Mountain West. Mountain West che vede ben tre squadre imbattute, perché anche Utah State gioca lì, e quindi tanta bagarre lassù per questa conference. E riguardo Mississippi State, anche lei imbattuta, se volete una squadra feticcio, non solo per la difesa, non solo perché è una sorpresa, ma soprattutto per i nomi che ha questa squadra, allora abbiamo un Martavius, un Shaquel, un Tolu, e
fortissimo Tolu, per
Tolu Smith, sì, il miglior giocatore di questa squadra, però miglior nome tra Tolu, Martavius e Shaquel.
Marcarius direi, sì. Mi piace un sacco, ma bravissimo Chris Jens, primo anno a Mississippi State, dopo aver fatto già un buon lavoro nelle sue squadre precedenti, ha messo insieme un gruppo abbastanza di scappati di casa, hanno giocato finora non contro chissà quali corazzate, sono imbattuti anche per quello, ma insomma sono sicuramente una delle grandi sorprese dell'inizio di questa stagione. Ripeto, un bravissimo coach Krzyzewski ha messo insieme, oltre a questi nomi meravigliosi, anche una difesa appunto solidissima.
Lì aspettiamo il varco della SEC. Sono iniziate molte conference. SEC e Big 12 sono quelle che non sono iniziate tra le Power 6.
È iniziata
Questo
l'ACC e chissà chi c'è in fondo, la squadra più fetente del mondo.
bravo, bravo. Mi ha fatto ricordare un fattarello carino perché è uscito il net
Il
ranking.
net, sì. E dove sta
E
Louisville? Dove sta?
lo sai, io lo so.
Io lo
Infatti,
so
lo so.
dove sta. Sta 361 su 363, la roba, 351 su 363. Sta in
E lo
fondo.
sai questo weekend cosa arriva? C'è Louisville, Florida State, la fine
Ecco.
dell'orrore.
Eh sì, a proposito di sorprese, in fondo alla classifica, in fondo all'ACC, ci sono due squadre che sono sicuramente tra le big del college basket, soprattutto Louisville, ma anche Florida State. Louisville non ha vinto finora una partita e giace appunto in questa classifica del net alla 361esima posizione, perché è quello che si merita, è una squadra indegna ed è appunto destinata, ma forse anche non vince neanche una partita per la gioia del folli, speriamo.
Beh, entriamo nella parte dei pronostici. Louisville, Florida State, vince Florida
Ah,
State.
sì.
Tranquilla proprio, uno scontro che vede record, se non sbaglio, 1-13, 1-14 complessivo. Florida State ne ha vinta
Di più perché 08 Louisville, credo
0-8.
sia 1-7 Florida State o qualcosa
Bello
del genere.
schifo. Quindi 1-15, davvero una... Anzi no, Florida State è 1-9,
È
quindi...
1-9, fai sta, ecco.
Davvero, davvero male, però questo sabato ci sono due partite assolutamente da vedere. La prima è ad orario ottimo per l'Italia perché alle 9 c'è il primo vero scontro di Houston, la prima sfida di altissimo livello. Houston in casa ospita la numero 8 Alabama, unico scontro all'interno della top 10 di questa settimana. Fante,
È
partita
divertente
pericolosa.
questa, ma è molto divertente questa. Questa è veramente
Attacco contro difesa.
sì, fondamentalmente per farla facile, sì, voto Houston perché appunto finora è quella che ha avuto davvero meno smarrimenti anche a fronte di una schedule non, come dire, insormontabile. Quindi questo dicevamo appunto è il primo partitone, però Houston ha esperienza, carattere, appunto una gran difesa, quindi sì, io voto giusto, però bella questa è proprio da guardarsela.
Molto bella, avranno anche un po' di, come si dice, chip on the shoulder, il sassolino nella scarpa, perché lo scorso anno Alabama li aveva battuti a sorpresa. Sempre sabato all'una e mezza, campo neutro, Arizona, che ha perso anche lei l'opener della Pac-12 contro Utah a sorpresa, ospita un'altra big leggermente rattristita da questa settimana, ovvero Indiana, e qua un pochino, non dico che è scontro tra disperati come Gonzaga e Baylor, ma entrambe devono mandare un segnale a loro stesse per risalire, diciamo, la china.
Ma sì, Indiana ha fatto questa gran partita contro la più grande derelitta di questo inizio stagione, perché non abbiamo ancora citato North Carolina, ma insomma le quattro sconfitte l'hanno sparata fuori dalla top 25 e dalla squadra data la numero 1 all'inizio della stagione, che esce più velocemente della top 25 in un mese, ciò proprio. E chi l'avrebbe mai detto? Veramente quattro partite in fila perse in maniera così, soprattutto l'ultima contro Virginia Tech, quella appunto persa contro Indiana in casa di Indiana, tutto sommato ci stava un po' di più e sembrava che gli Hoosiers fossero effettivamente tutti belli tonici e gagliardi e poi sono andati a perdere abbastanza facilmente contro Rutgers. No, non siamo a Gonzaga Baylor, ma insomma, comunque Indiana è una squadra, in ogni caso, un'altra gran bella squadra. Quella con Rutgers è l'unica sconfitta della stagione, appunto, ha avuto anche una schedule non facilissima. Vabbè, appunto, la vittoria contro North Carolina è un po' ridimensionata da quello che sta succedendo alla squadra di Hubert Davis, ma comunque anche Indiana gran bella squadra, ma abbiamo detto la Big Ten è bella interessante, insomma, e vediamo questa
Quindi
parte qua.
ti giochi loro?
Mi gioco loro, sì.
Ok, invece vado con Arizona
Vai
più
con Arizona.
sì.
Arizona, per esempio, è un'altra squadra che ha questo Umar Ballo, che è un'altra delle sorprese, dei lunghi
Un
sorprese
altro grande centro.
di questa stagione. Anche lui è davvero un impatto sorprendente. Altro giocatore da tenere d'occhio, parecchio, anche perché è molto grosso, quindi è facile tenerlo d'occhio.
Molto grosso e chiudiamo con domenica. Anche qua ottimo orario perché alle 10:30 c'è Tennessee Maryland in casa di Maryland con i Terravins che dovranno reagire a questa loro prima sconfitta dell'anno. Tennessee è arrivata in top 10, una squadra che a me non convince mai,
Mai, neanche a me,
neanche
mi
se
fa
dovesse
proprio
vincere il
schifo, però.
titolo, sì. Però, quindi
Boh.
penso che entrambi andiamo su Maryland, giusto per una
Ma
comunanza di
sì,
schifo.
andiamo su Mario.
Esatto. Andiamo con le sorprese che ci piacciono perché Tennessee è abbastanza noiosa, brutta e poi batte Kansas, quindi non ci piace a livello redazionale. Quindi noi ci sentiamo settimana prossima con March Madness. Su basketballnca.com arrivano i nostri soliti focus su prospetti e protagonisti di questo inizio di stagione, pagelle europei e quant'altro. Twitter, Instagram e Facebook, i nostri riferimenti sui social. Raffaele Fante, il vostro riferimento nella vita, quindi ciao Raffaele.
Guarda, è Follis il vostro riferimento sugli sci.
Esatto, grande sciatore Manuel Follis. Ci facciamo ancora un altro piccolo auto augurio per la puntata numero 200. Buona puntata, buona Madness. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao.